Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Ciao a tutti, buon pomeriggio. Rieccoci qui con Palla in tribuna. Subito al nostro numero che è il 333-92-00170. Oggi parliamo di tanti argomenti, naturalmente partendo dal Parma. Parliamo di calcio, di Nations League, parliamo anche di tennis con il torneo che prosegue al Tennis Club di Parma di Mariano e con tanti spunti che arrivano qua e là nel corso della giornata. Allora, ci sono i crociati che sono tornati ad allenarsi ieri a Collecchio, all'orizzonte c'è la partita col Frosinone che è una partita complicata perché è una bella squadra, il Frosinone sta facendo bene, ha fatto degli innesti giovani e interessanti, quindi la partita stimola tante considerazioni anche su come potrebbe giocare il Parma, visto che Mann ha fatto gol in nazionale, ha segnato nel 4-1 della Romania e sembra, considerato che aveva segnato anche ad Ascoli, tornato in palla e poi potrebbe rientrare a Bernabé, però Tutino e Camara hanno fatto bene ad Ascoli, insomma ci sono delle situazioni da risolvere per Pecchia, proviamo anche a capire come potrebbe farlo e poi c'è da capire la difesa perché c'è Romagnoli infortunato, c'è Circati che non ha debuttato con l'Under 21 che potrebbe giocare con Lautaro Valenti ed è una coppia inedita, anche perché sembra meno probabile che torni Osorio tra i titolari, che di fatto titolare non è mai stato da un bel po' di tempo, anche se sta meglio, oggi dovrebbe giocare, non sappiamo se una gara intera o uno scampolo nell'amichevole tra gli Emirati Arabi e la sua nazionale Venezuela in programma in Austria a Vienna. Invece c'è un ex crociato che ha debuttato in nazionale, chi l'avrebbe mai detto quando giocava nel Parma, quando anche ha lasciato il Parma, ovvero Pasquale Mazzocchi, ieri sera ha debuttato con la maglia azzurra. Non sappiamo dare anche una stima del valore di alcune presenze in nazionale, con tutto il rispetto per Mazzocchi, ma poi magari ne parliamo più avanti. Insomma, questi tantissimi spunti, tra pochissimo avremo il nostro primo ospite, che sarà Remo Gandolfi, giornalista, scrittore, ha scritto dei libri molto belli dedicati al calcio più in generale, ma segue da vicino e tanto anche il Parma. Ha parlato anche Franco Vasquez, lo riprende il sito Parma Live, ha parlato a Marca, il principale quotidiano sportivo spagnolo, e ha parlato sì del Siviglia, era quello che interessava ai giornalisti poi locali, però ha fatto alcune considerazioni sul Parma. Lui, che non è diciamo uno che parla molto di frequente con i media, ha detto: sto molto bene in Italia, sono tornato da oltre un anno e sono molto felice qui. Leggo alcune traduzioni che compaiono sul sito Parma Live, che riprende il quotidiano Marca. Ad aprile sono diventato papà e la mia vita è cambiata. Il campionato dell'anno scorso ottimo a livello personale, ho avuto la fortuna di segnare tanti gol più di ogni altra stagione in carriera, alcuni sono anche molto carini. In Parma tutte le carte in regola per essere promosso in Serie A, ma anche per tornare a giocare in Europa, per l'idea di lavoro che ha e per le infrastrutture del club. Speriamo che questo sia l'anno buono per raggiungere questo traguardo. E si riparla di Serie A perché, diciamo, non una parola, però è un'etichetta che ultimamente è stata un po' tolta e anche dagli input arrivati dalla società. Parliamo anche di questo. Adesso abbiamo il nostro primo ospite, che è Remo Gandolfi, che è un grande, è uno di quelli che apprezzano di più quando Franco Vasquez tocca il pallone. O no, Remo? Ciao!
Alla grande, ciao Marco!
Allora, il Mudo ha rispolverato la parola Serie A ed è un tema che un pochino era stato sfumato nelle ultime settimane, soprattutto in sede di commento del mercato da parte del club. Però, visto come sta andando il campionato, non mi sembra poi così tanto fuori luogo parlarne.
No, assolutamente. Poi è un leader come lui, se parla e dice queste cose, che non è lui è leader in campo e non è un gran chiacchierone fuori. Se si esprime così vuol dire che c'è fiducia, ma la percepiamo anche noi che le cose sono cambiate, che c'è uno spirito diverso. Per cui ben venga. No, la cosa che mi preoccupa del Mudo è che la sua grande squadra del cuore è appena stata neopromossa in Serie A, quindi il prossimo anno non vorrei che ci scappasse. Quindi andiamo in Serie A, così rimane il Mudo almeno un altro anno.
Eh sì, perché c'è stato, se non sbaglio, il Belgrano, no?
Esattamente, esattamente.
E c'è questa cosa, il Mudo non ha ancora fatto forse vedere il meglio di sé, anche se due o tre cose particolarmente importanti le ha fatte, ma buon che se lo tenga per il proseguo del campionato, alla luce un po' dei valori che sono emersi, per quanto siano attendibili dopo così poche giornate di campionato. Io avevo paura che scappassero magari le big facendo un campionato diverso dall'anno scorso, tipo il Genoa, tipo il Cagliari, dopo sarebbe stato difficile correre dietro. L'impressione è che ci sia ancora tanto equilibrio quest'anno, come l'anno scorso.
Ah, guarda, assolutamente Marco, la Serie B è veramente impossibile da pronosticare, da valutare, perché ogni partita, lo vedi, è una battaglia, è una lotta e anche i valori tecnici fanno fatica ad emergere, proprio perché c'è tanto agonismo e tanta corsa. Su quello che dice il Mudo, ripeto, torno lì un secondo, mi fa molto piacere, anche perché fino adesso non lo abbiamo avuto al 100% e non abbiamo praticamente avuto Bernabé, che loro due l'anno scorso sono state un po' le colonne portanti della squadra, per cui insomma ci sono ragioni per avere tanta fiducia. Insomma.
Alla luce di tanti elementi, dalle difficoltà iniziali di Man, che però adesso sta facendo meglio, alla scoperta di Camarà, al recupero di Tutino e al fatto che la diga Juric e Stevez forse sia una chiave importante nei successi esterni del Parma, Bernabé dove lo metteresti adesso?
Allora, intanto hai toccato un punto fondamentale, Marco, il fatto che abbiamo un allenatore. Avere un allenatore non vuol soltanto dire avere qualcuno preparato tatticamente, che sa mettere in campo il giocatore in maniera giusta, vuol dire avere qualcuno che sa dare valore al gruppo, che sa motivare tutti quanti, perché quello che sta facendo a livello di recupero di calciatori, di qualità, che fino adesso ci sono mancati, è secondo me l'aspetto più importante che è uscito fino a questo momento. Bernabé, tornando alla tua domanda, è nato come trequartista. Lui nel City di Maresca, nella squadra B del City, giocava da esterno sia a destra che a sinistra, preferibilmente da destra dove rientrava verso il centro, quindi può tranquillamente giocare in quella posizione, dove volendo non è che siamo copertissimi sugli esterni. Poi ripeto, ci sono partite, ci sono le partite dove hai bisogno dei due centrocampisti difensivi che facciano della legna davanti alla difesa, e ci sono delle partite dove te ne basta uno e di fianco allo Juric o all'Esteve ci puoi mettere il giocatore un pochino più creativo. Credo che Pecchia sia più che capace di valutare tutti questi aspetti. Insomma, comunque quando c'hai quelli buoni è sempre un piacere, perché li puoi mettere in parecchi ruoli.
Anche perché Mann l'abbiamo visto segnare ieri in quella posizione, ovvero a destra, rientrare sul mancino, però ad Ascoli ha fatto bene anche giocando dalla parte sinistra, il gol arriva da quella parte. Potrebbe anche spostarsi dall'altra parte, lasciando lo spazio per Bernabé in assenza di Michaela.
Guarda Marco, io credo che forse l'unica cosa positiva della gestione Iacchini dello scorso anno sia stata vedere Mana a sinistra col suo piede, e nel finale di campionato ha giocato, ti ricordi, delle ottime partite mettendo in mezzo un sacco di palloni veramente interessanti.
Che inglese non fanno schifo.
ragazzi, il cross dal fondo è ancora una delle cose più indifendibili nel calcio, quindi quando arrivano in mezzo c'hai un Bobby ritrovato, secondo me è un'arma importante. Va bene uno col piede invertito, ma a me le ali, almeno una piace dalla parte giusta per rifornire di palloni importanti l'attaccante, quindi ci tornerà molto utile anche in quel ruolo lì.
Anche perché è vero, è una grande moda, sicuramente ha avuto effetti gli esterni a piede invertito, però possono essere anche molto prevedibili.
Non solo Marco, verissimo, il problema che detta il tuo tipo di gioco sono le caratteristiche della prima punta, dell'attaccante centrale. Se hai un attaccante centrale forte nel gioco aereo, forte di testa, forte fisicamente, va rifornito dalle fasce. Al contrario, se hai un attaccante mobile e rapido che attacca gli spazi, a quel punto lì invertire gli esterni e dare le famose palle nei tagli per le diagonali della punta, allora appunto ci sta. Io sono certo che Bobby preferisce i cross dal fondo, dopo poi vedere se gioca magari Tutino prima punta, le cose possono tornare come sono adesso. Insomma, sono tutte cose da valutare e ripeto, per me l'ala al suo posto ha ancora un'efficacia importante.
Ti avevo detto quando ci siamo sentiti stamattina che avevamo parlato di tutto, adesso lasciamo da stare Parma, che comunque è sempre il fulcro dei nostri discorsi, da qui ne partono altri. Cosa hai pensato quando ieri sera hai visto debuttare in nazionale Mazzocchi?
Il primo pensiero è stato che non abbiamo proprio tanto a livello qualitativo. Il secondo, invece un pochino più ponderato, è il fatto che la storia è piena di calciatori che in un certo contesto rendono in un certo modo con difficoltà e fatiche, in altri contesti sembrano giocatori completamente diversi. Io sono certo che in Italia non abbiamo ancora la pazienza di veder crescere il ragazzo giovane, di dargli fiducia, sì, e soprattutto di buttarlo dentro presto in modo che faccia esperienza. Cioè, se il Barcellona ha 2 diciottenni titolari e lo fa il Barcellona, io non capisco perché non possiamo farlo anche noi. Quindi questo è stato un pochino il pensiero.
Eh sì, comunque poi fa anche specie che Udoge non sia ancora aggregato alla nazionale maggiore, ma ci siano altri giocatori. È strano anche un ragionamento del genere per un ragazzo che il Tottenham si è già messo da parte lasciando la Udine e quest'anno sta spaccando, ecco.
No, questo è una forza. Questo sulla fascia può giocare in tutti i ruoli, è potente, ha una bella tecnica, mette in mezzo dei bei palloni. E questo
fa
qua
gol.
È un altro che fa gol, un po' roba da poco. È uno che ha delle qualità veramente importanti, quindi insomma, secondo me è solo questione di tempo lì.
Ti chiedo un ragionamento più ampio. Abbiamo seguito un po' la Nation League in questi giorni, per quanto valga, l'impressione del fallimento di Germania, Inghilterra e Francia è un po' un indizio che questo inizio di stagione è totalmente influenzato dal mondiale, e lo vediamo anche un po' per l'andamento della Serie A.
Assolutamente. Il mondiale in questo punto della stagione cambia completamente le carte in tavola, Marco. Le cambia perché, uno, i giocatori che hanno la certezza di giocarsi un mondiale, soprattutto parlo di quelli, diciamo, se non proprio a fine carriera, che si stanno avvicinando al crepuscolo, sanno, sì, quanto è importante questa vetrina, per cui c'è molta attenzione a non sprecare energie, attenzione agli infortuni e tutto quanto. Diciamo che il livellamento che c'è in questo momento nel mondo è tale che se non giochi tutte le partite al 100% come concentrazione, determinazione e attenzione, rischi di far fatica con tutti. Cioè, io girando tra i canali ho visto giocare Cipro con la Grecia, ho visto il Lussemburgo 15 anni fa, quando ce l'avevi nel girone dicevi, beh vabbè, qua diciamo 4-5-0 ed è fatta. Adesso è cambiata anche con queste squadre, quindi questo livellamento fa sì che poi un mondiale, soprattutto dopo la prima fase, che è eliminazione diretta, secondo me quest'anno, mai come quest'anno, ci sono almeno 8-10 squadre che possono vincere.
E cosa hai pensato quando hai letto che l'Argentina, però squarciando un velo, secondo me, su quello che stanno facendo altre nazionali in un altro modo, ha chiesto ai suoi giocatori o ai club dei propri giocatori di non farli giocare l'ultima partita prima del mondiale?
Guarda, con me sai che con l'Argentina tocchi un tasto particolare. Il calcio là e la nazionale è sempre stata sentita a livelli veramente incredibili. Quest'anno la famosa scaloneta, questa qua di Lionel Scaloni, ha veramente risvegliato una nazione, perché probabilmente da centrocampo in avanti un'Argentina così forte non la si vedeva veramente da tanto tempo. È una tutela che purtroppo c'è e che secondo me diventerà con gli anni sempre più di moda, perché se tu consideri quanto le squadre di club paghino i propri calciatori. Guarda Brozovic con l'Inter adesso ha fatto una partita con la sua nazionale, rischia di star fermo un mese. Cioè, mettere in difficoltà un club e in secondo luogo una nazionale, come succederà da qua a un mese e mezzo, diventa veramente un problema. Per cui io, secondo me, si andrà verso un futuro dove si giocherà tutto a fine stagione, sia le qualificazioni, sì, sia le fasi finali, proprio perché interromperle durante l'anno, già un mondiale a novembre, è un'assurdità. E le partite nazionali durante la settimana spaccano il ritmo e rischiano di creare davvero dei problemi.
Si vede che i più furbetti sono quelli che vanno in nazionale dopo poche ore, hanno un risentimento muscolare. C'era la fila l'altro giorno, è rientrata dalle varie nazionali, Italia inclusa, con un problemino.
Sì, hai visto, è così. Quando non chiama il presidente c'è la coscienza del calciatore che teme, sente il dolorino e si ferma. È cambiato tutto. Una volta arrivare in nazionale era il sogno assoluto di qualsiasi giocatore a qualsiasi latitudine. Adesso i club, col denaro che gira e l'importanza che c'è, sono nettamente prevalenti e lo vediamo tutte le volte.
Ti chiedo di presentarci, visto che dobbiamo anche entrare un po' nell'ottica, il Frosinone, che secondo me è già in ottica, prima di iniziare la stagione, questo attacco giovane di ragazzi interessanti che si va da mulattieri, ma non solo, insomma, ha fatto acquisti mirati, anche qualche giocatore d'esperienza. È una bella squadra, può far bene secondo me.
Assolutamente. Io, se si dovesse fare una griglia, che è sempre un rischio in Serie B, come abbiamo detto prima, è una di quelle che metto assolutamente tra le certe del playoff, con possibilità di arrivare più avanti. hai citato tu degli acquisti importanti, Rabotta, e poi c'è quel caso lì che secondo me ha un futuro.
Sì.
Io mi aspettavo esplodesse nella Fiorentina da ragazzo quando era nel settore giovanile, non ha avuto fortuna, forse è mancato qualcosa. Vederlo giocare adesso, vedi veramente tanta qualità ed è uno che può spostare degli equilibri, insomma. Io, è stato un momento, sai, che sembrava, se ne parlava anche a Parma, sì. Se arriva a caso è un bel colpo, è a Frosinone e darà sicuramente una mano importante alla squadra di Grossi.
Poi ha avuto il coraggio di scommettere su Moro anche se lì...
No, ma guarda, Grosso credo che sappia il fatto suo, di quelli di quella famosa nazionale del 2006, a livello allenatore, ecco, secondo me
lo vedi bene.
Qualcosini... Sì, secondo me sì. Dopo sai, il calcio, sì. però è idea, fa giocare bene le proprie squadre, a me piace, dà una bella impronta.
Senti, ma cosa possiamo dire di Cannavaro, che di fatto è un debuttante assoluto in Serie A, non sappiamo praticamente niente di lui come allenatore.
Ah, sicuro, lì sai, già è importante, Marco, tenersi aggiornati e conoscere i giocatori. Lui, venendo da un'altra realtà, deve proprio farsi fare lezione dall'inizio, perché chiaramente devi conoscere i valori, le qualità degli individuali dei calciatori, devi immergerti in una realtà che non conosci. Sicuramente non sarà facile all'inizio, poi sulle sue qualità di allenatore io sinceramente abbiamo visto poco, cioè sì. L'est asiatico fa ancora un pochino poco testo nel calcio.
Assolutamente, assolutamente. Ti ringrazio tanto, Remo, per essere stato con noi. Remo Gandolfi qui su Radio Parma. Ho perso Remo.
Ciao, pensavo avessi chiuso. Ciao Marco,
no, saluto
agli ascoltatori.
Grazie per essere stato con noi. Grazie a Remo Gandolfi. Allora, qui sono arrivati un po' di messaggi mentre chiacchieravamo. Allora, questo è Rino Bernabè. Mollalo in mezzo senza obbligo di copertura e vedrai che fa il suo, lo fa di sicuro. E in mezzo però c'è anche Vasquez. E più indietro, senza obbligo di copertura, secondo me siamo un po' scoperti. Non lo so. Non lo so se c'è posto davanti a difesa senza obbligo di copertura. Allora, questo è Roberto. Io farei giocare Mana a sinistra e Bernabè a destra, perché manda quella parte con l'olandese più pericoloso. Non dispiace neanche a me come soluzione questa. Segnalo che le due Ducati delle fasce Mazzocchi e Pezzella venivano impiegati col contagocce da D'Aversa. Aggiungo Di Marco. Lui voleva i giocatori pronti, eppure persino un incompetente come me vedeva che erano buoni. E questo è un messaggio non firmato, ma poi recupero la firma più in alto, però... che ci dà uno spunto su questi giocatori. E, abbiamo toccato vari argomenti, qualcun altro sta scrivendo, noi facciamo così, ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra pochissimo, naturalmente, sempre con Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Renault. E tu, di cosa ti occupi?
Io, ecco...
Ingegneria di motorizzazione ibrida, ecco che cosa fa.
Wow, sembra complicato.
Tecnologia ibrida Renault E-Tech. Difficile da spiegare, facile da capire. Renault Captur E-Tech Hybrid. Fino all'80% del tempo in modalità elettrica in città. In concessionaria online scopri l'offerta e come Renault garantisce il valore della tua auto.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia. A Parma, in strada San Donato 2A. A Fidenza, in via Corradini 1.
Vellutini presenta le nuove collezioni pelle, montoni e cashmere. Vellutini, nel reparto outlet, capi pelle da 187 euro, montoni da 440 euro, maglie in puro cashmere a partire da 98 euro. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo. In strada Tronchi 32, uscita tangenziale 12, Parma.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo... non so, magari... una prosciutto funghi...
una 4 stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pellicceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, allora 333-920-0170, gli sms, i messaggi WhatsApp. Allora, Rino vedrebbe bene Bernabé, non in mezzo, partendo da destra. Ok, allora sì, lo vedono in tanti a destra Bernabé, perché no? Perché non provarlo, anche perché quando rientra e tira, anche lui sa dire la sua. Vedremo se sarà al pieno della condizione quando rientrerà, se rientrerà forse... potrebbe fare uno scampolo di gara col Frosinone, chissà che non giochi titolare ancora, insomma è tutto da decifrare quello che accadrà contro la squadra ciociara. Allora, adesso lasciamo per un attimo il calcio, perché sta andando in scena al Tennis Club Parma di Mariano un torneo WTA di assoluto spessore, è un 250, quindi insomma è una caratura importante, ci sono delle campionesse, delle atlete veramente di spessore mondiale. Siamo ancora alle battute del primo turno, però il bel tempo concede al tabellone di procedere regolarmente dopo qualche fatica nel weekend causa pioggia. Per la Gazzetta di Parma è un evento che segue direttamente in prima persona Vittorio Rotolo, che è con noi in linea in questo momento. Ciao Vittorio.
Ciao Marco, buongiorno a chi ci ascolta, grazie.
Allora, ha preso ritmo il torneo grazie soprattutto al bel tempo, ieri gare molto tirate, alcune teste di serie hanno sofferto anche più del dovuto, forse oggi è il giorno delle azzurre, possiamo dire così.
Esatto Marco, è il giorno delle azzurre, possiamo dare subito una notizia, una Elisabetta Cocciaretto in gran spolvero. Questa mattina la 21enne giocatrice marchigiana ha superato il primo turno sconfiggendo con il punteggio di 7-5-6-1 la numero 7, la testa di serie numero 7 del tabellone, la spagnola Nuria Parizas Diaz. Davvero una bella prova di grande concretezza e solidità quella di Cocciaretto, che ha sofferto un po' nel primo set, è riuscita a strappare, pensa, per ben 5 volte il servizio all'avversaria, ma anche lei a sua volta ha avuto fatica a tenere il servizio. La gara si è protratta, appunto il set è durato 57 minuti, poi alla fine, dopo essere arrivate sul pari 5-5, Cocciaretto è riuscita a prendere il largo e poi a chiudere agevolmente nel secondo set. Cocciaretto peraltro è reduce da un periodo complicato, ha avuto un infortunio al ginocchio, è stata operata, è rientrata quest'anno, è rientrata tra le top 100 a Wimbledon, ha addirittura battuto al primo turno anche Martina Trevisan con il punteggio di 6-0-6-2, quindi questo comunque testimonia lo spessore di una giocatrice che è assolutamente in ripresa.
Ti chiedo intanto qual è il clima che si respira. Ieri insomma la tribuna si è andata riempiendo quando ha giocato la greca Sakkari, che è la testa di serie numero uno, che ha faticato tanto, però alla fine ha avuto la meglio nel primo turno. Inizia a riempirsi anche, diciamo così, la tribuna di Mariano.
Sì, assolutamente, c'è un buon seguito di pubblico, soprattutto nel match serale. Da quest'anno c'è la grande novità al TC Parma di Mariano, cioè l'incontro serale, sono stati anche installati proprio dei pali, degli illuminati. illuminazione, degli impianti dell'illuminazione apposta per favorire una maggiore affluenza di pubblico in quelle ore, ne ha parlato il presidente del TC Parma Giampiero Alinovi proprio nei giorni scorsi, lo aveva anticipato, e ieri sera abbiamo visto anche un buon pubblico presente per il match dei Sara e Rani, che purtroppo non è andato bene. Rani ha perso 7-5-7-5 contro la statunitense Davis. Stamattina inoltre c'è stata anche un'altra italiana uscita al primo turno, è Lucia Bronzetti, che ha perso 6-3-6-2 dalla belga Marina Zaniewska. Dicevamo di Saccari, sì. Sembrava quasi dovesse essere una formalità sì. Il suo incontro al cospetto della Ucraina Bind, e invece Saccari ha quasi rischiato di essere sorpresa dall'intraprendenza Bind. Ha perso il primo set, poi è riuscita a recuperare, ha rischiato qualcosina nel terzo, ma alla fine l'ha portata in porto. Noi della Gazzetta di Parma avevamo intervistato Saccari domenica e lei aveva detto espressamente sono qui per vincere. Ieri ha confermato dicendo non voglio fare la comparsa, ma certamente devo giocare meglio di oggi. Questo sicuramente è un aspetto da sottolineare. E poi ha sofferto anche Sloane Stephens. Sloane Stephens è una statunitense che è la testa di serie numero 4, attuale numero 50 al mondo. Tra l'altro lei ha vinto anche a Flushing Meadows lo US Open nel 2017, e ieri è riuscita anche lei a far suo l'incontro solo al terzo set contro la polacca Magdalena Freck dopo aver perso il primo. Quindi begli incontri, sicuramente un grande spettacolo, e promette bene anche per questa giornata.
Eh sì, che vedrà, insomma, gli occhi sono puntati sulla testa di serie numero 2, che è italiana, è Martina Trevisan, che insomma sembra destinata a giocare un ruolo importante in questo torneo. Vedremo fino a quando e fino a quanto.
Assolutamente sì, tra l'altro stasera la Trevisan sarà impegnata contro la spagnola Sara Soribes Tormo, nell'incontro anche questo in serale, quindi comincerà non prima delle ore 19, poi dipende da come si protrarranno gli altri incontri. Martina Trevisan, anche lei l'abbiamo vista abbastanza carica, c'è anche un precedente tra le due giocatrici, risale all'anno scorso, si affrontarono in Germania a Bad Homburg. Si affrontarono sull'erba e la stessa Martina Trevisan in conferenza stampa domenica ha detto sarà tutta un'altra storia qui sulla terra. Sicuramente parliamo di una giocatrice che, Marco, lo ricorderai bene, è stata semifinalista a Roland Garros, adesso proprio ieri le classifica, ha perso 3 posizioni, ma è sempre la numero 30 al mondo. Una scesa incredibile quella di Trevisan, che aveva addirittura smesso di giocare qualche tempo fa, poi ha ripreso e sta vivendo, lo ha detto lei stessa, uno sicuramente dei momenti più belli e più felici della sua carriera.
Eh sì, allora ancora primo turno, poi pian piano si entrerà nel vivo, si passerà agli ottavi di finale, ai quarti, diciamo che poi tutto si va concentrando verso il fine settimana, ma il tempo permettendo, perché purtroppo c'è questa incognita, soprattutto guardavo nelle giornate di giovedì e venerdì, anche se lì i match in programma saranno meno ovviamente, perché il tabellone va avanti.
Sì, giovedì sono in programma i quarti, poi venerdì le semifinali, ricordiamo che la finale si giocherà a sabato, sì c'è questa incognita maltempo che pesa, però insomma c'è grande fiducia, e soprattutto devo dire Mertens Siemens ha una grande organizzazione. Io l'altro giorno ho parlato con Marcello Marchesini, che è il direttore del torneo, diceva che comunque ci sono i teloni, esatto, a coprire il campo eventualmente, per cui non ci dovrebbe essere grossi problemi. Poi è chiaro e evidente che la pioggia può...
Quando piove non puoi giocare.
Assolutamente, non puoi giocare e condiziona il programma. Tra l'altro, Marco, questa è la prima di due settimane incredibili per il tennis a Parma, non soltanto il 250 femminile, ma da domenica fino a domenica 9 c'è anche un challenger ATP 125 maschile, che è un'altra occasione per vedere all'opera dei tennisti anche tra i migliori 100 al mondo.
Siamo molto curiosi sulle wild card, in questo senso.
Sì, dovremmo sapere qualcosa nella giornata di giovedì, tra giovedì e massimo.
Abbiamo un problema, ma ci rimettiamo credo sia caduta la linea proprio con Vittorio Rotolo della Gazzetta di Parma. Stavamo parlando del WTA 250 del Tennis Club Parma, ma torniamo a collegarci immediatamente. La regia è già al lavoro. Stavamo parlando appunto della settimana seguente, perché questa è la settimana dedicata al torneo femminile. Da domenica con le qualificazioni si entra nel vivo del torneo maschile, e c'è curiosità perché c'è sì una lista di partecipanti sicuri, però si chiamano wild card, insomma gli inviti per arrivi dell'ultima ora, e lì magari spunta qualche nome importante, anche se non è ancora noto. Dovrebbe essere tornato in linea con noi Vittorio Rotolo, di nuovo.
Eccomi, ci sono.
Ecco, stavamo parlando delle possibili sorprese in tabellone per quanto riguarda la parte maschile, che inizia con le qualificazioni da domenica, e lì c'è grande curiosità.
Sì, c'è sicuramente grande curiosità, e naturalmente ci potrebbe essere anche qualche nome importante, anche se per il momento tutti preferiscono rimanere abbottonati. Sicuramente un giocatore molto interessante da vedere, ancora una volta Parma, sarà Cecchinato, che l'anno scorso era stato finalista qui, aveva perso contro Corda, un torneo che si era giocato al TC President, era un 250, e quest'anno insomma ci riprova. Cecchinato scalpita, Cecchinato vuol ritornare insomma ai livelli di un tempo, quindi sicuramente sarà molto motivato.
Vittorio, grazie per il tuo resoconto, che potete seguire anche quotidianamente sulla Gazzetta di Parma. Mi sembra che oggi sia stato anche un incontro interessante tra Gigi Buffon e Maria Sakkari al Tennis Club Parma, ma poi avremo tutti i vari resoconti, insomma, dei big dello sport assoluto e l'epicentro ancora una volta la nostra città.
Grazie Marco, grazie ancora, un saluto a chi ci ascolta, a tutti, grazie.
Ciao, ciao Vittorio. Allora, questa è la parentesi dedicata al tennis, forse ne faremo altre nei prossimi giorni con il torneo che entrerà nel vivo, sperando che le ragazze, le azzurre, sappiano farsi valere, come sta succedendo un po' negli ultimi anni da parte della parte maschile. Insomma, è un momento d'oro veramente per il tennis italiano, un momento di leggera flessione per quanto riguarda invece le atlete azzurre. Adesso torniamo al calcio, rimergiamoci nel calcio, lo facciamo dalle nazionali. Una notizia curiosa che c'è su tutto sport oggi, che l'Italia, come è noto, non va al mondiale, vabbè, mettiamo il dito nella piaga, però farà due amichevoli in corrispondenza dell'inizio dei mondiali, dopo aver strappato un tagliando per la fase finale della Nation League, ma lì si gioca a giugno dell'anno prossimo. Allora, la prima amichevole è mercoledì 16 novembre a Tirana contro l'Albania, allenata da Edi Rea. La seconda a Vienna, stadio storico, il Prater, contro l'Austria, domenica 20 alle 20.45, quel giorno inizia il mondiale in Qatar. Proprio volersi far del male, amichevole per l'Italia, con tutti gli occhi del mondo puntati sul mondiale. Una curiosità, l'Italia voleva giocare il sabato, ma dato che i diritti TV le ha la RAI, gli è stata anteposta Ballando con le Stelle. Quindi al sabato sera non può giocare la nazionale perché c'è Ballando con le Stelle, conta così tanto. La nazionale al giorno d'oggi giocherà la domenica alle 20.45. Vabbè, per carità, non è un dramma, ma questo è un po' il termometro, ecco, del momento che sta vivendo la nazionale. Nonostante ieri abbia raccolto un risultato importante, la qualificazione alla fase finale di Nation League, che la mette di fatto in questo torneo tra le migliori quattro d'Europa, con Olanda, Portogallo, la quarta non me la ricordo a memoria, però vabbè, insomma, questo è lo scenario che si va aprendo. Dicevamo, invece il Parma si è allenato al mattino al centro sportivo di Collecchio, l'orizzonte è quello che lo vedrà in campo contro il Frosinone sabato, attendendo il rientro di un po' di nazionali. Gli ultimi impegnati sono Siz con l'Under 19 lettone, poi c'è Osorio che dovrebbe giocare nel pomeriggio di oggi a Vienna, ancora allo stadio di Vienna, contro l'Austria, contro gli Emirati Arabi, scusate, per un amichevole. Vedremo, anche perché Osorio sul terreno di gioco non lo vediamo da un po' di tempo. Invece Buai Chiala, che crociato Under 19, ha giocato con la sua Francia contro la Serbia, un amichevole, ha perso 3-1, quindi ha giocato una buona partita il centrocampista del Parma, però dal primo all'ultimo minuto, ma ha perso. Siamo curiosi di vederlo anche con la maglia crociata, vedremo se è già pronto. Insomma, in altri, abbiamo citato anche prima con Remo Gandolfi, altre squadre straniere soprattutto buttano nella mischia questi ragazzi giovanissimi, ancora insomma qui si pazienta un pochino. Gioca anche Balog oggi con l'Under 21 dell'Ungheria, altro crociato che non vediamo da un pochino, abbiamo visto nel finale contro la Ternana, meglio lascia stare, ecco, su quella partita, soprattutto su quel finale di partita. Noi facciamo un'altra piccola pausa, tra poco arriva con noi Luca Ampollini, parleremo naturalmente di tutto.
Palla in tribuna.
Oggi passo da Enrico, è sempre bello vederlo, insieme parliamo di tante cose, ama leggere e mi consiglia sempre il libro giusto. Gli porto la spesa, a volte le medicine, è un po' come uno zio. Sono una volontaria di quartiere e ne sono felice. E se anche a te serve una mano, chiedi ai volontari del tuo quartiere.
Chiama il 327 30 73 216.
Vellutini presenta le nuove collezioni pelle, montoni e cashmere. Vellutini, nel reparto outlet, capi pelle da 187 euro, montoni da 440 euro, maglie in puro cashmere a partire da 98 euro. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo. In strada Tronchi 32, uscita tangenziale 12, Parma.
Ho una casa sfitta, ma con i tempi che corrono...
Con Affitto Solidale Sicuro hai le tutele economiche e legali che hai sempre cercato. Garanzie su alcuni obblighi dell'inquilino comprese.
Davvero?
Sì, con Affitto Solidale Sicuro puoi affittare a canone equo e diventare proprietario solidale. Così ti potrai garantire un reddito mensile e aiutare una famiglia in difficoltà. Hai un immobile sfitto? Cosa aspetti? Affittalo! Scopri di più su www.affittosicuroparma.it.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qui, la terza parte di Palla in tribuna, 333-9200-170. Con noi tra poco ci sarà, anzi c'è già, Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Abbiamo parlato fino adesso del... torneo di tennis in corso al Tennis Club Parma con Vittorio Rotolo, torneo che immagino anche tu seguirai da grande appassionato da vicino.
Sì, sì, ero ieri sera là, ho visto la sconfitta di Sara Errani contro la Davis, è stata una bella partita, queste ragazze danno veramente spettacolo, è un evento fantastico e
tirano fortissimo per i miei canoni.
Tirano fortissimo e veramente uno spettacolo notevole per Parma, per il Tennis Club, per tutti, quindi è veramente un bellissimo evento.
Senti, ma se la settimana prossima, a parte che le voci potrebbero girare, le notizie escono in queste ore, quindi è una cosa poco probabile, ma se una delle wild card del torneo maschile riguardasse un atleta di Maiorca...
No, non credo, dai.
È fermo lui.
Sì, no, lui è fermo, non credo che però faccia un Challenger 125, che peraltro sarà un altro torneo molto bello che il Tennis Club Parma organizza, che sarà un bellissimo evento anche quello. Ma non credo che...
Se viene cosa fai? Promettilo qui adesso.
Eh beh, se viene stacco il telefono, ti saluto, stacco, non vado a calcio e calcio, sto là una settimana fuori da... cioè fuori anche dentro il tennis club
con la tenda qualcosa.
Vabbè, certo, cosa devo fare, non ci sono molte alternative, devo fare così.
Vabbè, dai, cambiamo argomento. Adesso passiamo alle cose, per modo di dire, più serie. Sì. Torniamo al Parma e nelle ultime settimane ha ritrovato la porta decisamente Denis Mann, che immagino tu abbia seguito ieri con la Romania.
Sì, l'ho vista la partita. Sì,
dove ha giocato? Sì, no. Ha giocato a destra?
Sì, sì, no, lui ha giocato a destra, ma anche la prima partita, dove peraltro è stato poco brillante, ieri sera ha fatto meglio, ha fatto gol. No, no, lui gioca sempre a destra, lì nel 4-2-3-1, fisso lì. Ma quello è il suo ruolo, Marco, dai. Dopo, chiaramente, ognuno di noi è liberissimo e legittimato a pensarla come crede, ma quello è il suo ruolo. Dopo, per carità, può essere schierato anche in altre posizioni, ma...
E a sinistra, ne parlavamo prima, a sinistra qualcuno ce l'ha anche scritto,
sinistra.
Con la possibilità di crossare o di entrare, come ha fatto poi con l'Ascoli.
Ma sì, ma beh, a parte che il gol che ha fatto con l'Ascoli è più un gol da seconda punta che da esterno, perché sostanzialmente lui è partito dal centro-sinistra, sì. È entrato, col doppio passo ha dribblato un paio di giocatori, ha messo la palla sul secondo palo. Era più un gol, ripeto, da seconda punta, ma lui non ha, poi lo può fare per carità, ma non ha nel suo DNA il cross. Lui ha sempre la voglia di venire dentro col sinistro per mettere la palla in verticale o per tirare. Il cross lo deve fare l'esterno alle sue spalle quando lui gli lascia lo spazio, ma ripeto, io tra l'altro ho parlato anche con lui, lui ama giocare lì, il suo ruolo sì. Per lui è quello, dopo lui si adatta, ci mancherebbe, ma il suo ruolo è quello. In nazionale gioca lì, ha sempre giocato lì, nello Steaua giocava lì, al limite seconda punta, ma partendo sempre dal centro-destra.
Senti, ma lo rivedi, pensi che tornerà a titolare contro il Frosinone, ma per così dire, dall'assenza di Miele in poi si è creata quasi un po' di abbondanza col fatto che ad Ascoli Pecchia ha ritrovato due giocatori come Camarà e Tutino. Adesso deve scegliere l'allenatore del Parma, considerando poi che c'è l'incognita Bernabé.
Sì, no, ma la panchina sicuramente lui ha fatto bene e non è detto che parta dalla panchina anche nella prossima match. Cioè Mann deve capire che non è un intoccabile, anche lui deve guadagnarsi il posto come tutti gli altri, perché sicuramente uno dei suoi limiti maggiori è questa sorta di indolenza che ogni tanto ha e che va a macchiare il suo indubbio talento. Quindi un giocatore non è fatto solo di talento, ci vuole testa, ci vuole determinazione, ci vuole voglia di arrivare. Lui tende un po' a estraniarsi dal gioco, quindi sicuramente per motivarlo la panchina gli fa bene. Camarà ha fatto una bellissima partita, quindi io in questo momento non sono in grado di dirti chi giocherà, perché poi bisogna capire lui in che condizioni torna dalla partita di Nation League. Bisogna capire tante cose in questi giorni. È ovvio che il gol di ieri sera può averlo motivato, può averlo spinto. D'altra parte anche il gol di Ascoli secondo me gli può aver dato un impulso non indifferente. Vediamo, però anche l'eventuale bocciatura, se così la vogliamo chiamare, con Pecchia che insiste sempre sul discorso dei 5 cambi, sono sì. Discorsi che valgono poco, perché comunque lui fa sempre 5 cambi, quindi salirebbe sì. A prescindere, e quindi non ci sarebbero grossi problemi. Anche i grandi protagonisti l'anno scorso a Cremona sovente sono partiti sì. Dalla panchina per poi essere determinanti a gara in corso.
Assolutamente. Tra l'altro adesso, correggimi se sbaglio, secondo me Zanimacchia nella gara di ritorno è subentrato sì. A Valzania dopo l'infortunio. Dico
sì,
una
sì.
Sciocchezza.
È così.
Poi
è così.
Ha rotto gli equilibri, ma è successo così, insomma.
Sì.
Potrebbe
è
essere
così.
Anche quella la ricchezza del Parma, giocare sì, più di una partita in una partita stessa.
Sì, è così, ma lui l'ha sempre sottolineato anche nelle ultime dichiarazioni, ha detto capisco che i giocatori mal digeriscano queste situazioni, però per me i 5 cambi sono un'opportunità che amo sfruttare, e ha ragione la grande anche. Zanimacchia spesso l'anno scorso è partito dalla panchina e non per questo non è stato un grandissimo protagonista della Cremonese.
Ti chiedo questo, allora sta giocando pochino Zanimacchia in questo avvio di campionato, non è che a gennaio il Parma possa... potrebbe pensare a rifarsi sotto?
Ma sta giocando pochino, sta giocando anche in una posizione un po' strana, perché lui fa spesso anche il trequartista, e non lo so, non mi sembra una posizione... secondo me lui ha sbagliato a rimanere a Cremona, ma ha sbagliato, poi insomma, già entrare nella testa del giocatore che si è guadagnato la Serie A e voleva provare.
Certo.
Però con Pecchia avrebbe potuto continuare un percorso di crescita importante in una società ambiziosa. Se il Parma dovesse andare in Serie A, secondo me, costruirebbe una squadra, almeno presumibilmente, più attendibile della Cremonese. Non me ne vogliano gli amici di Cremona, ma insomma è una squadra che gioca bene, ma è una squadra che tecnicamente forse qualche problema ce l'ha. E quindi Zanimacchia non vorrei che venisse un po' risucchiato in questa Serie A che è molto selettiva sì. e il suo campionato diventasse un po' un campionato sotto traccia. Sarebbe un peccato, perché lui l'anno scorso la Serie A l'ha meritata, ma talvolta come Pecchia vale la pena rimanere in Serie B per poi fare una Serie A migliore.
Ho capito il discorso.
Che l'abbia ragionata in questo modo, ecco.
Anche perché qualcuno dice, adesso stiamo estremizzando, poi magari ci richiamiamo qualche critica, però che il Parma potrebbe avere più una squadra già da ora piuttosto che da lotta in B. Adesso non so, per alcuni valori che ha in rosa.
Sì, sì, ma è corretto.
Cioè, magari non riuscire neanche ad andare in Serie A, però magari una squadra che in A si salverebbe.
Beh, insomma, in Serie A questa squadra, secondo me, adesso non so dirti cosa farebbe, però indubbiamente ha un sacco di giocatori che in Serie A, da un punto di vista puramente tecnico, potrebbero fare la loro figura. Cioè, questo Parma non è inferiore a una Sampdoria, a mio modo di vedere, tanto per, è vero che ti sto parlando di una squadra che sta facendo disastri in Serie A quest'anno. Quindi non è una gran comparazione, però la tua osservazione secondo me è molto condivisibile.
Anche della stessa Cremonese, a mio avviso.
Ma anche la stessa Cremonese, ma anche il Lecce stesso.
Che magari in B farebbero diversamente. Luca, invece, se il discorso difesa, guardando appunto la partita contro il Frosinone, potrebbe debuttare questa coppia molto giovane per necessità, ovvero Circati con Lautaro Valenti, o vedi l'incognito Osorio, che però non ha ancora giocato?
Osorio non ha ancora giocato, è guarito, bisogna capire in questi giorni come si allenerà, come Pecchia lo vedrà, però Circati Valenti non sarebbe male come coppia, anche perché Valenti tutto sommato fino adesso quest'anno non ha mai creato particolari problemi da un punto di vista tecnico e anche caratteriale, aggiungo. Quindi perché no? È chiaro che loro sono forti davanti, perché sì, hanno gente come Caso, hanno Moro che è un centravanti che è del Sassuolo, che l'anno scorso a Catania ha fatto una barca di gol. Sì. Insomma, è una squadra, secondo me il Frosinone è una squadra su cui bisogna fare una grandissima attenzione. Per me è una delle favoritissime del campionato, perché hanno proprio costruito l'organico adeguato per Grosso, i giocatori che voleva lui, i giocatori che ha scelto lui, mi risulta, e infatti sta facendo.
E ha confermato l'allenatore senza smanie di cambiare, senza cedere poi alle avance del Parma, che a Grosso è stato molto vicino, giusto?
Sì, ma anche perché Grosso, indipendentemente dalla considerazione che qui non ha mai avuto, e da un certo punto di vista è anche abbastanza legittimo per i risultati passati, a Frosinone l'anno scorso ha fatto un buon campionato, perché nessuno gli aveva chiesto di andare in Serie A. Quindi lui l'anno scorso ha fatto un buon campionato per gli obiettivi che i ciociari si erano prefissati, e quest'anno secondo me la squadra è più pronta, hanno preso gente come Mazzitelli, Sampirisi, Caso,
il nuovo Pisa,
sì, Luccioni stesso che è il classico veterano di Serie B che sa come pochi altri affrontare adeguatamente questo campionato, Turati in porta, insomma è una squadra di categoria secondo me molto ben strutturata, molto equilibrata.
Assolutamente, non posso che essere d'accordo. Allora, arriva i saluti per Luca Ampollini, del nostro amico Luca, dell'ex polveria di Via Paganini, puntualissimo a ricordare questo saluto. Mi pare che stia meglio anche Ansaldi, ma non lo vedo tra i titolari, ecco, nella partita contro Frosinone.
Ma no, come hai detto bene tu, secondo me davanti, dopo le buone risposte che hai ricevuto da Ascoli, secondo me, insomma, non hai questa esigenza immediata.
Perché poi tu lo vedi davanti. È destinato a star davanti Ansaldi o no? O giocherà sulla linea?
Io mi fido molto anche di quello che dicono i giocatori. Cioè lui è uno che continua a dire che ama attaccare. Molti lo vedono dietro nel quadrilatero difensivo. In realtà lui ha spesso giocato come quinto in un 3-5-2, dove sì, lui è sempre stato quello che puntava l'uomo, andava giù e crossava. Quindi quando lui sostiene che ama giocare davanti, capisco che possa essere più designato per un ruolo tra i due esterni offensivi e non tra i due esterni difensivi, dove lui non si troverebbe sicuramente bene.
Eh sì. Infatti è un po' quello, anche l'errore che capitò quando lo prese l'Inter, no? Che lo fece giocare come difensore a quattro dietro.
No, lui non si sente affatto un difensore, ma l'ha sempre sostenuto, quindi insomma.
Staremo a vedere. Adesso te la chiedo se la vuoi fare a braccio, se no rimandiamo l'appuntamento per Calcio e Calcio, che c'è, torna giovedì sera in prima serata su TV Parma, Frosinone, Pisa, Regina, il Bari in Coppa Italia, su Tirol il Como, in 5 partite, poi ti chiedo anche se passerà il turno, che bottino di punti ti aspetti dal Parma?
Beh, Frosinone, Pisa, Regina, mi aspetto 7 punti. Sarebbe sarebbe secondo me un bottino ragguardevole, anche perché il Parma gioca bene, impronta, tante belle parole, però ne ha vinte solo due e quindi deve cominciare a vincere delle partite.
Il Bari e il Tardini.
Ma sì, è una partita che conta fino lì, secondo me.
Su Tirol e Como?
Su Tirol e Como sicuramente altri 4 punti.
11 in 5 partite.
In campionato te ne butto lì 11.
Quasi media inglese, considerando che 3 si giocano in casa, ma considerato l'andamento degli ultimi anni di inizio campionato, male non farebbe, dai.
No, infatti male non sarebbe, insomma. Io credo che questa sarebbe una media interessante per una squadra che sta facendo intravedere buone cose, ma non ha ancora trovato, diciamo così, una sua linea omogenea di rendimento come tutti vorremmo vedere. Quindi anche da questo punto di vista ci attendiamo qualcosa di concreto.
Luca, ti aspettiamo giovedì sera, calcio e calcio naturalmente.
Ti abbraccio e ti ringrazio.
Ciao. Allora, questo è Rino che ci scrive: non gasiamoci troppo, siamo appena da playoff. Rino, ma concordo anch'io a Rino su questa cosa, però concordo anche con Luca sul discorso che a volte ci sono squadre che potenzialmente potrebbero far meglio in una categoria sopra, poi tutto da dimostrare, ma noi qua stiamo chiacchierando, però per determinate caratteristiche, magari dove conta un po' meno la lotta e conta un po' più la qualità, la giocata, potrebbero fare qualcosina in rapporto all'obiettivo salvezza, qualcosina di più magari in una categoria sopra, mentre nella battaglia di B potrebbero avere delle difficoltà cammin facendo. Però staremo a vedere. Anche per me il Parma per ora è solo tra virgolette da playoff, poi vedremo, anche perché non c'è un padrone ancora in campionato, a meno che non scappi qualcuno. Quindi se succede come l'anno scorso e sei messo un po' meglio in classifica, un po' più su, poi dopo bisogna vedere cosa succede. In fondo ci sono squadre come il Monza che sono salite, che a metà campionato non erano proprio la favorita, ecco, per salire, guardando la classifica. Quindi stiamo a vedere come matura il campionato, poi capiremo il destino del Parma, questo almeno a mio avviso, senza condannarlo troppo presto, senza incensarlo troppo presto. Stagione lunghissima, come lunghissima la stagione di Palla in Tribuna, che però vede terminare questa puntata. Come sempre ringrazio in regia per avermi accompagnato Simonetta Collini. Torniamo anche domani naturalmente alle 14, 333 920 0170. Lo sport non vi abbandona sul palinsesto di 12 TV Parma. Questa sera il TG Sport con altre news, qualche risultato anche del torneo di tennis del Tennis Club Parma. Per ora è tutto da parte mia, Marco Balestrazzi un saluto, un ringraziamento per averci seguito, scritto, e come detto torniamo domani come sempre alle 14 sulle frequenze di Radio Parma. Ciao a tutti, ciao.